Darwin, l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Benvenuti e benvenuti a Darwin e naturalmente ciao Chiara.
Ciao Federico e ciao a tutti. Dunque, partiamo con una notizia roboante. L'Agenzia Spaziale Europea ha anticipato proprio in questi giorni che si effettuerà la prima missione al mondo per la rimozione di detriti spaziali. Ora, il fenomeno è questo, cioè noi essendo proprio, come dire, degli inquinatori seriali, siamo riusciti, oltre ad inquinare il nostro pianeta, anche siamo riusciti a uscire anche da lì, a inquinare anche le orbite, e sono tantissimi i residui e appunto questi detriti spaziali di veramente delle dimensioni più svariate. Esatto. Esattamente.
Leggo 9.000 tonnellate.
Sì, forse arriviamo anche a qualche centinaio di migliaio di pezzi, insomma a anche un milione di pezzi. Adesso sentiamo la nostra ospite che cosa ci racconta. Infatti è con noi Luisa Innocenti. Intanto benvenuta.
Grazie mille a tutti.
Benvenuta.
Ecco, lei è a capo di un ufficio che si chiama proprio Clean Space, quindi spazio pulito, dell'Agenzia Spaziale Europea. È un dipartimento che ha proprio lo scopo, insomma, di pensare a come poter ripulire queste nostre orbite così inquinate, che in realtà appunto ci dà un'idea di quali siano i danni che siamo riusciti a fare.
Sì, sono a capo di questo ufficio che ha un compito un po' più largo di quello che lei ha detto, perché in verità non bisogna solo ripulire, la prima cosa sarebbe di smettere di sporcare, e anche se smettere di sporcare è meno sexy che questa missione per cui abbiamo appena firmato il contratto, che è una missione difficilissima e che fa sognare tutti, anche il fatto di non abbandonare nel futuro i nostri satelliti nelle orbite è estremamente importante.
Ha fatto benissimo a specificarlo. Voi state facendo un'attività di ricerca ormai da anni, appunto per riuscire in qualche modo a realizzare anche manufatti, satelliti che possano appunto non inquinare o non rimanere
Esatto,
non sporcare così tanto come è stato fatto negli anni passati, purtroppo.
Esatto, quello che l'uomo ha fatto, come lei ha detto all'inizio della trasmissione, come abbiamo inquinato la Terra, abbiamo inquinato lo spazio. Abbiamo fatto un po', il paragone potrebbe essere con gli oceani, e getta una bottiglia, e gettano un'altra e così via, finché a un certo punto ci siamo resi conto che abbiamo tonnellate di spazzatura negli oceani. Nello stesso modo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato, pensavamo che lo spazio fosse infinito, ma in verità utilizziamo sempre le stesse orbite, e ormai quelle orbite sono abbastanza
intasate. Senta, io ho visto di recente una foto di un bullone che ha impattato con una parete della stazione spaziale. E ovviamente, siccome viaggiano a 17-20.000 km orari, ha fatto un buco di 30 centimetri, largo mezzo metro tranquillamente. Quindi anche un bullone diventa un proiettile.
Sì, qualsiasi oggetto che sia superiore ai 10 centimetri, noi diciamo, potrebbe far esplodere un satellite. Quello che è importante dire è che ormai abbiamo... Noi diciamo almeno 28.000 detriti che monitoriamo da terra regolarmente, più grossi di 10 centimetri. E di questi detriti ci sono ancora dei satelliti interi, quindi parliamo di satelliti che sono grossi come un pullman, con attaccato un pannello solare che è un altro pullman, quindi degli oggetti enormi, fino a degli oggetti di 10 centimetri. Se posso dire un'altra cosa che alla cui la gente non pensa è questo: alcuni di questi piccoli oggetti sono dovuti al fatto che i grossi satelliti sono esplosi, generando queste nuvole di piccoli detriti. E questo sono esplosi perché le batterie si sono surriscaldate o la propellente che abbiamo nelle serbatoi si è surriscaldato dopo la fine vita. Queste sono le cose che dobbiamo evitare di fare nel futuro.
Ed è anche proprio su questo che state lavorando, cioè cercare di rendere questi oggetti, diciamo, che mandiamo nello spazio, sostenibili in qualche modo, e anche autodegradanti, visto che non possiamo riportarli indietro.
Però,
forse sì, non si sa.
Però volete portarne anche giù. In un vecchio film di James Bond c'era una specie di satellite che gli si apriva la bocca, aveva anche dei denti.
Tipo Pac-Man.
Di metallo. E mangiava in quel caso credo fosse un ordigno nucleare. E voi avete progettato una specie di drago che ingoia.
Noi stiamo progettando una specie di polipo con 4 tentacoli che dovrebbe acchiappare il detrito.
Bello però.
E chiamiamo proprio questi bracci robotici, li chiamiamo tentacoli.
Perché sono come se una mano in qualche modo si avvicinasse per afferrare con le dita. Ecco,
tanto esatto, per... una mano a 4 dita, perché nello spazio quello che è fondamentale è di accerchiare l'oggetto prima di toccarlo, perché chiunque abbia visto il film con gli astronauti ha visto che quando un astronauta in assenza di gravità tocca un oggetto, questo vola via,
schizza via.
Quindi noi dobbiamo fare attenzione che se ci avviciniamo e tocchiamo il detrito abbiamo due problemi: uno, il più semplice, si allontana e quindi ci tocca riavvicinarci in maniera adatta; due, potremmo addirittura rompere il nostro tentacolo.
Ma scusi, quindi, poi il polpo viene giù.
Sì.
Sì, lo state pensando, allora, diciamo, come una navetta che possa magari andare avanti e indietro?
Come un carattrezzi, diciamo. Allora, in verità, il primo carattrezzi, cioè la prima navetta, rimuoverà un solo detrito. Perché è una missione molto difficile che non è mai stata fatta, quindi anche per minimizzare i rischi e i costi abbiamo deciso un solo detrito. Quindi andiamo su, catturiamo detrito e rientriamo con il detrito distruggendoci nell'atmosfera. Ma nel futuro bisognerà che questi polipi, carattrezzi, chiamiamolo come vogliamo, questi satelliti, possano rimuovere più detriti con una sola missione.
Okay.
Stiamo pensando di rimuovere 5-10 detriti con una sola missione.
E poi resta lì, in orbita?
No, a un certo punto comunque dobbiamo disorbitarlo, perché quando non ha più propellente anche lui diventa un detrito.
Va giù.
E dobbiamo evitare di abbandonare noi stessi il nostro detrito. Quindi a fine vita anche noi dovremo applicare regole giuste, però l'idea è che nel frattempo ne abbiamo ripuliti 5-10 a seconda dei vari possibilità, a seconda delle dimensioni dei detriti, a seconda di dove si trovino e così via.
La notizia ha ovviamente degli aspetti è molto eccezionali e straordinari, non per niente è la prima al mondo, quindi è anche un test, diciamo, quello che state facendo, di recuperare appunto questo pezzo di una missione Vega, se non sbaglio del 2013, ed è un pezzo anche abbastanza grosso, un 110 kg di peso che voi cercate di recuperare. Ecco, ci fa capire appunto quali sono proprio le difficoltà e perché questa missione è così unica, proprio per essere molto chiari, è la prima al mondo.
Certo, questa sarà la prima missione, noi la lanceremo nel 2025, ed è una missione che non è mai stata fatta, perché come dicevamo prima, è un detrito, quindi non è più controllato, quindi fa quello che vuole nello spazio, e quindi una delle cose che fa per esempio è ruotare su se stesso. Noi da terra non riusciamo a vederlo, cioè vediamo questo puntino, sappiamo che è là, ma non sappiamo quello che sta facendo. Quindi dobbiamo immaginare di avvicinarsi a un qualcosa che si muove un po' all'impazzata e doverlo catturare. Quindi quello che bisogna fare è avvicinarsi, osservarlo prima di tutto, ma di nuovo osservarlo nello spazio non è così evidente. A un certo punto ogni tanto ho il sole diretto nella macchina fotografica e in alcuni momenti sono completamente al buio, quindi abbiamo tutti dei sensori diversi che devono osservare come si sta muovendo l'oggetto, qual è la distanza, e ricostruire il tutto ciò, e ovviamente le informazioni devono essere coerenti. Quindi questo lo deve fare a bordo, ma noi controlleremo anche che tutto ciò è fatto per bene a terra per la prima missione. Quindi il nostro camion si avvicina, guarda l'oggetto, lo studia e capisce dov'è e come si sta muovendo. A terra verifichiamo e poi gli diciamo ok, vai per il prossimo passo. Il prossimo passo è avvicinarsi ancora di più, finché a un certo punto dobbiamo arrivare a una distanza di qualche metro, pochi metri, e aprire i tentacoli.
Certo,
a quel punto siete vicini ed è fatta, certo.
Si spera.
Esatto.
si spera.
Senza rompere i tentacoli, senza... E dopodiché, quando l'ho catturato, devo essere sicuro che stia lì dove deve stare e incomincerò la manovra di rientro. Tutto ciò in maniera semi-autonoma. Come dicevo, non c'è l'uomo a bordo che con i propri occhi può guardare. Mm-hmm. Abbiamo delle telecamere, ma dobbiamo essere sicuri che quello che le telecamere vedono è giusto anche.
Ecco, un altro aspetto che secondo me è molto interessante di questa missione è che appunto, lei lo diceva, l'ESA ha siglato un contratto da 86 milioni di euro e diciamo che ad aiutarvi in questa attività di ricerca, di realizzazione di questa impresa straordinaria è una startup svizzera che si chiama Clear Space. Anche questo è un bel aspetto secondo me da sottolineare.
Certo, dunque questa startup è una startup che è nata dall'università, il Politecnico Federale di Losanna, con che ha incominciato a lavorare su questo argomento anni fa. Infatti noi avevamo già lavorato con loro nel passato proprio su questi aspetti di riconoscimento delle immagini, di controllo e di robotica. A un certo punto hanno... quando l'ESA un paio d'anni fa ha fatto la domanda all'industria europea, fateci una proposta per rimuovere un detrito, loro hanno formato un consorzio. Quello che c'è da dire è che loro sono i leader del consorzio, ma all'interno del consorzio abbiamo delle ditte molto sperimentate come può essere Airbus o HB che hanno già fatto molte missioni, cioè quindi non è solo,
certo,
c'è esperienza.
Che farà questa missione, c'è gente con esperienza che ha già fatto missioni.
Chiaro, e poi c'è l'Agenzia Spaziale, giustamente europea.
C'è l'Agenzia Spaziale che controllerà man mano lo sviluppo tecnico del satellite e man mano che lo controlliamo pagheremo anche l'industria, perché l'altra particolarità in questo caso è che invece di procedere per tappe, che è il modo normale di fare un programma spaziale, noi chiamiamo la fase A, B, C, D e così via, questa volta abbiamo chiesto un servizio, abbiamo chiesto portateci giù un debris.
Okay.
Quindi la startup ci ha fatto l'offerta per tutto il servizio. La nostra speranza, e questa è una cosa un po' divertente, la nostra speranza era di dire va bene, io ti do un piccolo acconto all'inizio e poi ti pago alla fine dopo che l'hai fatto. In verità nello spazio, nel settore spaziale questo è ancora molto difficile, le ditte non riescono a autofinanziarsi, quindi abbiamo dovuto prevedere dei pagamenti. E quello che è stato divertente è che quando discutevo con Muriel Richard, la cofondatrice di ClearSpace, gli faccio, ecco, noi vogliamo fare come quando si ordina una cucina, e lei mi ha risposto, in Svizzera la cucina si paga tutto all'ordine. Non ci credo.
No, sono belli questi retroscena da raccontare, appunto, anche di missioni che ci fanno così sognare. C'è da dire che se dovesse riuscire, hanno svoltato però.
Sì, hanno svoltato, anche perché nel futuro ci saranno dei servizi commerciali, perché lo spazio sta diventando sempre più alla portata di tutti e quindi anche delle industrie, e ci sono sempre più servizi che vengono offerti tramite i satelliti, e quindi i futuri operatori commerciali potrebbero decidere nel futuro di pagare questi carroattrezzi,
certo,
per essere rimossi a fine vita.
Esattamente,
quindi,
come il carroattrezzi sulla terra.
Esattamente come il carroattrezzi, paghiamo il carroattrezzi o facciamo un'assicurazione che pagherà il carroattrezzi in caso di bisogno. Quindi per noi come agenzia spaziale l'idea è facciamo la prima missione, che è una missione molto difficile, quindi c'è molta ricerca da fare, è un ruolo pubblico molto importante, ma dopodiché ci saranno dei servizi commerciali che potranno nascere da tutto ciò.
Grazie davvero Luisa Innocenti, e anche grazie appunto al suo ufficio che svolge queste attività di ricerca importantissime. Davvero un buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Buona ricerca. E adesso parliamo di cozze.
Ecco, un argomento che più diverso non c'è, benissimo.
Scientificamente però ne parliamo.
E certamente.
Ecco, non stiamo per darvi
geneticamente, genomicamente ne parliamo. Perché?
Perché è stato individuato completamente il genoma delle cozze. E a parlarci di questa cosa abbiamo qui Marco Gherdol. Benvenuto.
Salve a voi e salve a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei è primo firmatario di un articolo importante che è uscito negli ultimi tempi e che riguarda appunto il sequenziamento del genoma delle cozze. È una ricerca internazionale, vede partecipare diversi altri centri, anche l'Università di Padova ha avuto un suo ruolo importante. Allora,
Gherdol, ce deve spiegare.
Fai tu la prima domanda.
La prima domanda, che è quella che staranno facendo milioni di ascoltatori in questo momento, è: qual è l'utilità di conoscere completamente il genoma della cozza?
Beh, allora, al di là di quello che è il nostro interesse biologico, perché in quanto biologi siamo curiosi,
certo,
c'è un forte interesse naturalmente economico. Insomma, non dimentichiamoci che soprattutto in area mediterranea la comune cozza che ritroviamo sulle nostre tavole, insomma, rappresenta una risorsa abbastanza importante per alcune regioni. E trovare delle soluzioni anche alternative, innovative, che possano venire incontro a questo settore per migliorare la qualità del prodotto e la produttività, certamente parte anche dalla conoscenza genetica di questo organismo.
Non so se ci sono dei dati, ma ci dà un'idea dell'entità, di quale sia, come si dice, la mitilicoltura?
Allora, certamente, mitilicoltura, esattamente, sì, è una parte del settore dell'acquacultura. Insomma, in generale, quello che può essere chiamata molluschicoltura arriva in alcune regioni europee, mi viene da pensare alla Galizia, per esempio, in Spagna, a dare un contributo di svariate migliaia di tonnellate all'anno e a dare lavoro a svariate decine di migliaia di persone. Questo è vero anche in Italia.
Certo, in Italia sarà forte.
Cioè, gli spaghetti allo scoglio si basano su questa attività produttiva.
Ma anche la paella, anche la paella dentro le cozze.
Certamente.
Assolutamente. Diciamo che in Italia, senz'altro, dove magari il settore di produzione di ostriche è meno forte rispetto a quello che può essere in Francia, la produzione di molluschi d'acquacultura certamente in larga parte è basata sulle cozze e sulle vongole. Insomma, questi sono i nostri...
Va bene.
I nostri molluschi, diciamo, d'acquacultura più utilizzati.
Ma che rischi corrono? Che problemi ci sono?
Beh, spesso purtroppo i produttori devono fronteggiare delle chiusure improvvise che sono dettate non da loro colpe, ma da condizioni ambientali. La presenza di tossine algali, ad esempio, che ciclicamente ritroviamo con le fioriture algali, ad esempio, estive. E anche problemi legati all'accumulo, ad esempio, di batteri.
Perché le cozze, mi scusi, sono dei filtratori, quindi praticamente si assorbono tutto quello che ovviamente è disciolto nell'acqua.
Esattamente, beh, loro naturalmente si cibano in questo modo, sono dei filtratori per eccellenza e sono anche dei bioaccumulatori, nel senso che quello che passa per le loro branchie naturalmente tende ad essere accumulato nei tessuti, ed è questo il motivo per cui forse tutti nella vita prima o poi abbiamo avuto qualche brutta esperienza dopo averle consumate, quando magari non erano state cotte bene.
Certo, è
sì,
vero.
Il famoso caso del vibrione, sì, tanti anni fa. Che la cozza abbia un numero di geni doppio del nostro, cosa vuol dire? Che noi ce le mangiamo, ma che sono molto più intelligenti di noi.
In effetti avete fatto un lavoro straordinario, avete analizzato, non so quanti, 65.000 geni.
Che è il doppio del nostro, cosa dobbiamo dire?
Sì, diciamo che è più del triplo del numero di geni umani, no? Beh, allora, intanto bisognerebbe dire che siamo un po' forse legati a una visione classica, antropocentrica dell'evoluzione, per cui i vertebrati rappresentano un po' il pinnacolo del processo evolutivo. Tutti gli altri organismi vengono visti come degli organismi primitivi o poco sviluppati. In realtà, di fronte a una apparente semplicità morfologica, questi organismi sono tutt'altro che semplici, e spesso gli studi genomici rivelano dei livelli di complessità inimmaginabili, anche in particolare per quanto riguarda nello specifico i bivalvi. Questi 65.000 geni ci dicono semplicemente che per adattarsi ad un ambiente estremamente complesso e mutevole come quello marino, pensiamo a tutti i cambiamenti stagionali di temperatura, alla presenza di nutrienti che magari in certe stagioni ci sono o non ci sono, patogeni che arrivano, scompaiono. Probabilmente l'evoluzione ha portato a sviluppare un repertorio di molecole molto molto più ampio e diversificato rispetto a quello che troviamo nell'uomo, che tutto sommato diciamo durante la sua evoluzione è sempre legato, è rimasto legato ad ambienti che sono decisamente più stabili.
E visto che li avete studiati, sono tutti geni utilissimi o c'è anche qualche gene superfluo, diciamo così, un po' sprecato?
Ecco, questo è l'aspetto più importante, credo, della nostra ricerca. Il fatto che solo una frazione di questi 65.000 geni sono dei geni condivisi da tutti gli individui. Questa è una cosa molto, molto strana, un po' unica nel mondo animale, anche se è un fenomeno ben noto, ad esempio, nei batteri e in misura minore nei funghi, nelle piante. Diciamo che circa 25.000 tra i 65.000 geni che ritroviamo nel genoma delle cozze sono dei geni accessori, che quindi non sono fondamentali per la vita, ma che possono portare a ad esempio un vantaggio evolutivo in presenza di determinate condizioni ambientali, quali la presenza di patogeni, oppure per esempio vantaggi evolutivi nella colonizzazione di nuovi ambienti caratterizzati da diverse temperature, diverse salinità, diversi, diciamo, challenge che potrebbero in qualche modo rappresentare un ostacolo per la diffusione di altre specie.
Cioè sono una specie di patrimonio di riserva che può intervenire in alcuni casi quando magari certe cozze possono scomparire, ma invece altre si adattano.
Esattamente, proprio l'adattamento è la parola chiave in questo caso. Noi pensiamo che ci sia una ragione,
una strategia proprio.
È una strategia evolutiva, sì, che garantisce tra le altre cose il fatto non solo che le cozze siano estremamente resistenti a qualsiasi tipo di stress biotico, abiotico rispetto ad altri bivalvi molto più sensibili, ma anche il fatto che sono dei veri e propri organismi invasivi, cioè sono inclusi in una lista stilata annualmente, appunto, di specie invasive, assieme a, per esempio, il gambero rosso della Louisiana e tanti,
certo,
altri che ben conosciamo, proprio perché si sono distribuite,
adattate molto bene,
anche fino a colonizzare, ad esempio, l'emisfero australe.
Certo.
Dal Mediterraneo ormai le ritroviamo in Sudafrica, le ritroviamo in Giappone, le ritroviamo in Australia, le ritroviamo in tutti gli ambienti costieri da clima temperato.
E senta Gerdol, noi sappiamo appunto le cozze, oltre ad essere straordinarie così nell'impepata, però dai vostri risultati emergono anche delle proprietà importanti che hanno le cozze, appunto attraverso lo studio che voi avete fatto, anche appunto antibatteriche, antivirali, utili anche forse a noi esseri umani. Certo, noi siamo un po' troppo centrici, cerchiamo sempre di vedere il vantaggio per noi, però sono risultati importanti questi.
Sì, c'è un potenziale biotecnologico, come per quanto riguarda anche moltissimi altri invertebrati marini.
Sì, certo.
Proprio perché dobbiamo pensare che questi organismi non sono dotati di un sistema immunitario adattativo come il nostro, basato sulle immunoglobuline, eppure sopravvivono benissimo in ambienti che sono veramente caratterizzati da un mix letale di microorganismi potenzialmente patogeni. Sopravvivono benissimo grazie a dei sistemi di immunità innata che comprendono svariati peptidi microbici, peptidi virali e molecole che sono coinvolte da una parte nel riconoscimento specifico e dall'altra nell'eliminazione proprio di questi organismi, o quantomeno nel tenerli sotto controllo, diciamo, senza che questi rappresentino un problema per la salute dell'animale.
E quindi è chiaro che capire questi meccanismi ci aiuterebbe non poco.
Altro che, anche perché sappiamo bene quanto importanti siano i fenomeni di resistenza agli antibiotici classici, che sono emersi negli ultimi decenni anche per un utilizzo un po' spropositato degli antibiotici, e c'è una grossa richiesta sul mercato e anche, insomma, in ambito scientifico, nella ricerca di composti alternativi, molecole alternative che possono in qualche modo andare a colpire anche questi ceppi batterici multiresistenti, che purtroppo, come sappiamo, sono causa di infezioni.
Di bei problemi, sì.
Certo.
Durante la ricerca ne avete mangiate molte di cozze, che adesso non potete nemmeno parlarne.
Beh, allora, io lavorando da tempo sulle cozze e conoscendo bene le loro proprietà di organismi filtratori, non sono un gran fan. Sapendo ciò che accumulano. No, però certamente, insomma, diciamo che c'è chi non si è trattenuto dal consumo.
Si dice tra i ricercatori che si debba sempre assaggiare quello che si studia, Gerdol.
Certo, assolutamente.
Va bene, grazie, davvero buonissimo lavoro per i prossimi anni.
Grazie a voi.
Buon lavoro e buona ricerca.
Grazie, arrivederci.
Beh, una puntata strabiliante, siamo andati nello spazio con i residui spaziali, siamo tornati sulla Terra per farci una bella impepata.
Ho dimenticato il limone.
Allora, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, vi aspettiamo presto per una nuova puntata di Darwin e poi ci trovate ovviamente su www.radio24.it per tutte le altre puntate. Ciao Federico.
Siamo lì, ciao Chiara.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.